Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura.
Buonasera a tutti, io sono Vania e presento l'ospite di stasera. È qui con noi Emanuele Rossi, il segretario della FLC CGL Firenze. Buonasera Emanuele.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a te. Con te vogliamo ripercorrere quello che sono i fatti di attualità gravissimi accaduti a Firenze a febbraio. In particolare io partirei dall'attacco squadrista e fascista che è avvenuto al Michelangelo ai danni di uno studente. Attacco che poi ha visto anche le reazioni di diversi professori, in particolare la preside Savino del liceo Da Vinci, e che, come dire, di risposta ha avuto una reazione del ministro Valditara un pochino, direi, esagerata, soprattutto se la si paragona al silenzio che c'è stato da parte di questo governo invece riguardo all'attacco che lo studente ha subito. Ecco, voi come FLC avete preso subito una posizione, siete usciti con un comunicato. Io partirei da qui.
Sì, questa particolare fase della vita fiorentina ha avuto origine da quella drammatica mattina di sabato 18 febbraio, quando appunto nelle prime ore della mattina una notizia della stampa web ha diffuso appunto un frame tratto da un video in cui appunto si vedevano dei giovani adulti che in gruppo assalivano e picchiavano alcuni studenti del liceo Michelangelo. Nei minuti successivi, insomma dopo poche ore, venne data conferma delle voci, insomma, che questo assalto era stato portato a termine da un gruppo di aderenti ad Azione Studentesca, l'organizzazione studentesca appunto presente in molte scuole a Firenze, legata al mondo, diciamo, di Casa G e Fratelli d'Italia. E noi facemmo un'immediata presa, prendemmo come tutte le forze democratiche antifasciste, diciamo, di Firenze, ma non solo, anche la notizia fece il giro, insomma, si diffuse rapidamente, perché ci rendemmo subito conto che uno, era stata attaccata una componente della scuola, cioè il mondo che per eccellenza dovrebbe ricondurre le divisioni a una visione comune, una visione di cittadinanza, di partecipazione, di confronto democratico, appunto una componente studentesca era stata presa di mira, e questa azione era stata condotta con una premeditazione e una caratterizzazione che riportava a forme squadristiche di stampo neofascista. Ora, noi da anni stiamo denunciando la diffusione della moda, io la definisco così perché per molti adolescenti purtroppo fa presa come una moda, di idee neofasciste sia negli istituti superiori e anche negli ambienti universitari. Dico moda non per diminuirne la gravità, ma perché una certa narrazione fa presa in generazioni in cui molto probabilmente, diciamo, le radici storiche vanno un po' ricostruite, vanno riproposte, in che appunto sono un po' prive di punti di riferimento relativi alla democrazia, al nostro paese, alla cittadinanza e alla nostra Costituzione. Noi da anni appunto denunciamo questo, da anni ci impegniamo invece per un lavoro nelle scuole di affermazione di questi valori, e non basta evidentemente, perché appunto questo episodio ha superato ogni livello di gravità mai visto prima. Nelle ore successive, nei giorni successivi a questo episodio, nelle scuole vari dirigenti scolastici, non per prima la dirigente Annalisa Savino, anche altri dirigenti, comunicarono immediatamente agli studenti, alle famiglie, la loro preoccupazione, e con parole anche chiare e nette. Ma appunto la comunicazione della dirigente Savino è stata costruita con tale attenzione al linguaggio dei propri, degli studenti, delle famiglie, appunto, che è riuscita a diventare virale, cioè ha bucato, diciamo così, ed è diventata virale in poche ore. Anch'essa ha girato per tutti i social, tutti i canali del nostro paese, e generando un immediato consenso, un immediato apprezzamento. Il giorno, se non ricordo male, era il giovedì. Il giovedì, inopinatamente, mi viene da dire, il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, in una non ricordo bene in quale contesto, diciamo in un'intervista, non ricordo bene in quale trasmissione, diciamo furono ore in cui, ecco, noi trovammo la sostanza della cosa così grave che appunto ribaltammo tutto il nostro lavoro. In quelle ore ci rendemmo conto che il ministro Valditara, che fino al a quel momento non aveva espresso alcuna parola di condanna per l'aggressione, aveva trovato invece il tempo di dire che trovava ridicola e fuori luogo la lettera di quella dirigente che invece aveva svolto appieno il proprio ruolo educativo, dicendo appunto: guai a restare indifferenti rispetto a questi episodi, perché è così che sono avvenute le più grandi tragedie della storia. Furono ore concitatissime, perché appunto ci rendemmo subito conto di quanto il ministro aveva travalicato cioè i limiti, diciamo, della decenza dal nostro punto di vista, e aveva compiuto un'opera, diciamo un'azione, anzi minacciando anche eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti della dirigente scolastica. Quindi come organizzazione sindacale abbiamo immediatamente reagito anche a questo secondo gravissimo episodio, che per certi versi, venendo dalla bocca di un rappresentante della Repubblica, assume ha fatto preoccupare anche, ma, diciamo, di più per altri versi ovviamente rispetto all'attacco squadrista, ma perché appunto il potere che si rovesciava su una dirigente pubblica, un'educatrice che ha svolto il suo ruolo. E quindi da lì è partita poi una tam tam nelle scuole. In quelle ore alcuni rappresentanti sindacali delle scuole, alcune RSU delle scuole fiorentine, hanno buttato giù un appello, l'abbiamo subito fatto girare, è stato raccolto da tutte le RSU di tutte le scuole. In poche ore le organizzazioni sindacali della scuola lo hanno preso in parola. Era un appello che chiedeva di indire una manifestazione in tempi brevi per reagire, e le organizzazioni sindacali, in primis la mia, la FLCCGL a livello nazionale, con cui siamo stati in continuo contatto in quelle ore, ha detto: dobbiamo farla subito a Firenze.
Buonasera Emanuele, e grazie innanzitutto. Allora, una prima riflessione: hai detto giustamente, sei partito parlando di una moda tra i giovani, sottolineando, è qualcosa che facciamo spesso in trasmissione, sottolineando evidentemente un elemento culturale. Evidentemente la destra in questo paese è egemone da un punto di vista culturale, punto. Anche perché l'elemento della moda, come lo hai definito, evidentemente passivamente diventa un elemento di fascinazione fra i giovani. Laddove si cerca di contrastare quel tipo di egemonia culturale, si prova ad essere o intimiditi o ridicolizzati. Quindi laddove si cerca di di controbattere, di proporre un modello culturale differente, o questo viene sminuito, ridicolizzato, oppure viene pesantemente minacciato ogni tentativo. Eppure c'è un dato: la risposta di questa città, che è diventata una risposta a livello nazionale, anche solo, insomma, per le tante adesioni che ci sono state, i tanti rappresentanti politici, direi quasi tutti i partiti dell'opposizione, insomma. Quindi una prima risposta da questo punto di vista ti soddisfa anche come dirigente sindacale, insomma, che quella iniziativa l'ha promossa, ma che, come dire, un modello culturale alternativo lo propone di per sé.
Ma dunque, sicuramente l'esperienza che abbiamo vissuto con la grande manifestazione del 4 marzo non può che lasciare ancora un ricordo carico di emozione, perché è stato veramente un momento straordinario che la nostra città ha vissuto e ha messo e ha realizzato. La risposta la risposta che c'è stata mi porta a dire che questa città ha ancora un forte bagaglio di indignazione democratica che può emergere e che interviene quando si capisce che si varcano dei limiti non più accettabili. Detto questo, c'è tutta la componente, ahimè, di diffusione culturale, come hai detto precedentemente, che c'è un'ampia letteratura in materia. Ci sono studi giornalistici di ricercatori che da anni dimostrano come la destra, soprattutto quella appunto che si richiama più o meno esplicitamente, insomma, ai ideali neofascisti, ha creato in tutto il nostro paese basi per recuperare consenso fra i più giovani. Ci sono appunto giornalisti più o meno famosi che appunto hanno pubblicato libri su libri in questo senso, inchieste, c'è la rivista dell'ANPI, Patria Indipendente, che via via aggiorna i propri dossier su questo. Quindi questa egemonia, questa presenza nelle generazioni più giovani avviene attraverso associazioni, movimenti pseudoculturali, movimenti sportivi, luoghi di aggregazione. Non sempre si presenta con il marchio identificabile, diciamo, di organizzazione di destra o neofascista, ma appunto si avvicina alla generazione più giovani, diciamo, brandendo pseudovalori di difesa dei confini, nazione, vigore, facciamo gruppo per reagire contro chi ci vuole male. Cioè, vengono rappresentate narrate stilemi che poi noi sappiamo ricondurre a quel mondo culturale lì di origine appunto neofascista, ma che vengono presentati come elementi di aggregazione potenti che incoraggiano a stare insieme.
Certo. Nell'identificazione dell'altro come un nemico, l'altro nel senso più ampio del termine.
Sì, assolutamente. E questo necessita da parte di tutti noi, ovviamente, oltre che di risposte forti, eclatanti, come quella che siamo riusciti a mettere in piedi sabato 4 marzo, anche però di un lavoro culturale e delle idee. Se posso portare un esempio, noi ci eravamo già molto preoccupati di questo aspetto prima della Covid, e noi avevamo lanciato una campagna nei docenti, diciamo, che guardano a noi, che del nostro mondo, diciamo, docenti democratici, di indossare una spilla, di entrare in classe indossando una spilla con l'hashtag D12, che abbiamo coniato per l'occasione, appunto, prima del Covid, dopo un evento diciamo non come questo, ma insomma di problematiche legate a presenze neofasciste nelle nostre scuole. Il D12, questo hashtag richiama la 12ª disposizione costituzionale, quella che dice, bisogna ripeterlo perché insomma non deve passare di moda, che è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, ed è il riferimento forte culturale a cui noi ci rifacciamo per continuare a chiedere lo scioglimento di tutte le formazioni che si rifanno a vario titolo al neofascismo, anche perché, come CGL, permettetemi, diciamo, nell'ottobre del 2021 la sede nazionale della CGL in Corso Italia, la sede storica che ha visto che ha rappresentato per milioni di lavoratori del nostro paese, insomma, il simbolo di un riscatto, di un'organizzazione, dell'affermazione della democrazia, ricordiamocelo, venne assalita da un manipolo di manifestanti che partecipavano a una manifestazione che originariamente aveva parole d'ordine legate, insomma, contro i vaccini, insomma, no Green Pass, ma venne fuori che appunto l'avanguardia di quella manifestazione che assalì il portone, le finestre del Pian Terreno e entrò con la forza dentro la nostra sede nazionale, poi erano aderenti a Forza Nuova. Dopodiché ci fu un impegno dell'allora governo anche di studiare la materia dello scioglimento, si è fermato tutto nuovamente, ma noi riproponiamo quella campagna di 12 come tutto il lavoro possibile nelle scuole per invece creare quelle basi di fedeltà alla democrazia, alla Costituzione e alla Resistenza che la nostra scuola deve assolutamente trasmettere.
Anche perché, insomma, la storia ci insegna, non è mai uguale a se stessa, ma insomma lo dico a te che sei un insegnante, ma insomma la storia dell'affermazione del fascismo, quindi riprendendo in qualche modo anche la dirigente scolastica, ci insegna che le case del popolo sono già state assaltate a Bologna e a Reggio Emilia. Insomma, lo abbiamo ricordato in quell'occasione più volte, e quindi, come dire, la storia non sarà mai uguale a se stessa, ma insomma qualcosa dovrebbe insegnarci. Andiamo con il primo stacco musicale, come la nostra tradizione vuole, la musica l'ha scelta l'ospite. Prima l'ascoltiamo e poi ci dirai il perché.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Rientriamo in diretta, abbiamo appena ascoltato The Wall di Pink Floyd. Il perché?
Beh, questo è un grande inno per contro la scuola autoritaria. Il messaggio è una scuola libera, in cui vengano stimolate le menti a essere creative, aperte e a produrre conoscenze.
Ecco, dopo queste parole stupende che insomma dovrebbero trovare, come dire, un proseguo nell'attività scolastica e anche nei fondi che si investono per la scuola, no? Per far sì che questo sia possibile, invece dobbiamo purtroppo arrivare alla legge di bilancio 2023, che vede per la scuola un impegno di fondi non sufficienti per quello insomma che riteniamo sia invece il bisogno di una scuola, di una buona scuola, parliamone così, nel termine buono e non buona scuola come è stato usato in qualche governo passato. Ci sono varie problematiche legate a questa legge di bilancio. La prima di cui vorrei parlare è il ridimensionamento degli istituti scolastici. Vuoi spiegarci qual è il problema a cui andranno incontro gli alunni, le famiglie e gli insegnanti, oltre al personale?
Sì, allora, nella legge bilancio ultima c'è una norma che prevede la possibilità di accorpare istituti in cui il numero degli alunni sia inferiore a 900. Non è un automatismo, quindi non è che vogliamo, diciamo, allarmare prima del tempo le scuole toscane, però la norma esiste e bisogna capire se e come verrà applicata. Da dove deriva questa idea? Noi, quando eravamo a casa negli anni del lockdown, ci rendemmo conto dell'importanza della scuola nel mantenere il legame con i nostri ragazzi, nel mantenere aperta una interazione che fosse anche fuori dalla casa in cui eravamo costretti, per mantenere. Poi abbiamo visto l'importanza del lavoro pubblico, della sanità, inutile dirlo. Quindi, diciamo, quell'esperienza ci aveva portato a pensare che forse, usciti dal lockdown, forse avremmo potuto cominciare a immaginare un sistema pubblico di istruzione diverso, capace quindi di avere ambienti più ampi, che non ci fossero le famose classi sovraffollate. Poi giornalisticamente parlando si parla di classi pollaio, ma io preferisco dire sovraffollate, con strutture adeguate, laboratori e ambienti che aiutino l'apprendimento. Pensavamo, tra l'altro, poi grazie anche ai famosi fondi del PNRR che insomma stanno arrivando, ci eravamo per un momento illusi che forse poteva essere la volta buona. Ebbene, siamo usciti da quel frangente drammatico con un discorso che ha detto: siccome siamo in una fase storica in cui il nostro paese soffre di denatalità, cioè nascono meno bambini, e nei prossimi anni si va verso una riduzione del numero degli studenti, diciamo c'è un trend chiaro, e invece appunto di dire approfittiamo di questa situazione per ampliare, dividere i ragazzi in più classi, prendere più docenti per dividere in piccoli gruppi e favorire un benessere anche a scuola in termini di numeri, la logica del governo precedente e di questo è: visto che c'è la denatalità, basta aspettare un po', pazientiamo qualche anno e il rapporto fra docenti e alunni si naturalmente arriverà a una proporzione più adeguata. Quindi stringiamo un po' i denti per qualche lustro e arriveremo a un rapporto come noi indichiamo 20 per classe come l'optimum, diciamo, per un docente, perché è la giusta. Ecco, quindi aspettiamo che faccia la denatalità, la crisi, il cosiddetto inverno demografico faccia il suo corso e poi arriveremo magicamente da sé. Chiaramente questo, diciamo, alle persone normali come genitori, chi lavora nella scuola, sembra di sentire, è un paradosso, no? Come dire, invece di sarebbe il momento ora per, lasciamo che invece le cose vadano da sé, continuiamo a non vivere bene la scuola perché poi forse fra qualche anno tutto andrà per il meglio. E chiaramente noi, questo, diciamo, è proprio una, come dire, la distorsione dell'idea di uno Stato che si preoccupa del proprio sistema di istruzione.
Oltre al fatto che non si fa una riflessione, ora ti ascoltavo, non si fa una riflessione per esempio sull'invecchiamento della popolazione lavorativa, perché non è detto che dall'altra parte ci sia un numero di docenti adeguato.
o certamente o appunto capace anche di affrontare senza adeguata formazione. Ad esempio, noi abbiamo situazioni limite nelle scuole che andrebbero, che mettono in difficoltà i docenti, appunto, che non sono stati preparati o formati. Ma c'è un sistema di formazione adeguato dello Stato che permetta a tutti di, diciamo, trovare nuovi strumenti e nuove risorse per affrontare le difficoltà sociali anche che abbiamo? Assolutamente no. E quindi siamo in una ottica invece in cui si continua a dire la scuola è la voce di spesa maggiore per il nostro paese, approfittiamo di questa situazione, stringiamo un po' i cordoni della borsa, perché tanto alla fine la scuola va avanti lo stesso, come va poi, insomma, in qualche modo le cose si aggiusteranno. Ma invece, appunto, di crederci come uno, come si suol dire, asset strategico, no? È uno di quei termini che, invece di crederci in questo senso, è come se lo Stato dicesse: mi costa troppo, non c'è verso che io la possa migliorare, vediamo di farla andare avanti così, come viene viene, alla meno peggio.
Insomma, dire non c'è verso di migliorare già è un, come dire, un pensiero perdente, no? Se si parla di istruzione, perché insomma credo che invece bisognerebbe puntare su questo come sulla sanità, come dicevi poc'anzi. Legato a questo problema c'è il problema anche del fatto che manca il personale docente, manca anche il personale ATA. Quindi chi lavora all'interno delle scuole indubbiamente si trova a lavorare con situazioni di stress, immagino, insomma, quantomeno per quello che mi riportano anche amici che hanno ancora figli in età scolastica. E è un problema reale. Perché siamo arrivati a questo e quale sarebbe la soluzione?
Allora, distinguerei fra docenti e personale ATA, cioè il personale appunto non docente delle scuole, perché nel primo caso direi non che mancano i docenti. Il nostro paese ha un grande bacino di potenziali interessati a questo lavoro. Ci sono centinaia di migliaia di precari nel nostro paese che lavorano da settembre a giugno e poi aspettano il settembre successivo per rilavorare, e quindi mancano i sistemi per mettere a per assumere a tempo indeterminato questi colleghi e questi colleghi, perché giustamente nel nostro paese ai ruoli del pubblico bisogna accedere per concorso, ma il nostro ministero, il nostro Stato non mette in piedi dei concorsi efficaci che nel giro di pochi mesi riescano ad assumere appunto il personale di cui ha bisogno. Quindi abbiamo il paradosso di avere tanti aspiranti precari che lavorano da anni nelle nostre scuole, quindi come al pari dei colleghi a tempo indeterminato, ma questo paese appunto non riesce a organizzare concorsi tali e in numero tale appunto per assumere il personale di cui ha bisogno. Un paradosso, come dire, un'azienda che ha manodopera in attesa fuori dalla porta, ma non sa appunto selezionare il personale e quindi resta senza il personale di cui ha bisogno. Per quanto riguarda invece i colleghi e colleghi ATA, lì il tema è chiaro, sono una delle voci appunto su cui si cerca di fare risparmio, e quindi è un continuo taglio di questo personale che, tra l'altro, se avvenissero appunto come stiamo denunciando gli accorpamenti delle scuole di cui parlavamo prima, per meccanismi che ora non sto qui a spiegare, per assurdo si perderebbero anche in Toscana, se non ricordo male, 150 posti di lavoro, perché accorpando scuole non si accorpa anche il personale presente in base a delle tabelle, ma insomma non voglio qui tediarvi. Quindi accorpando scuole il personale ATA non aumenta in proporzione all'accorpamento, ma viene limitato a dei tetti frutti anch'essi di una logica di risparmio.
Senza pensare che nell'ascoltarti mi veniva in mente anche per esempio il personale delle mense scolastiche. C'è stata una lotta fatta dalla Filcams, categoria alla quale apparteniamo io e Raffaele, ma anche insomma insieme a voi, grazie a voi, come dire, siamo riusciti a far sì, esatto, che le persone che lavoravano in appalto fossero riconosciute invece come lavoratrici del mondo della scuola.
Quindi, è stata una bellissima esperienza, te lo posso dire, Vania, perché insomma siamo stati dietro, se non ricordo male, anche qui siamo quasi a 200 persone sulla provincia di Firenze che hanno visto coronare la loro attesa In realtà erano le colleghe e colleghi delle pulizie, non delle mense scolastiche. Però, perdona, insomma, è la categoria delle colleghe è quella. E, insomma, quindi è stata davvero una bella esperienza. Insomma, diciamolo, quando alcune cose sono andate in porto, lo dobbiamo giustamente. Anche perché dimostra che è possibile, sarebbe possibile per le colleghe delle mense, sarebbe possibile per altre figure, anche penso agli ambienti, all'università, dove ad esempio le portinerie sono colleghe e colleghi sempre della Filcams, perché non sono nel contratto dei dipendenti universitari, ma appunto sono in appalto, per cui sono condizioni lavorative che, quello a cui hai fatto riferimento, permetto di dire che possono essere migliorate, possono davvero tornare a assumere una dignità, come dire, sia retributiva sia di condizioni di lavoro adeguata al lavoro che svolge.
Così come penso al progetto formativo per il personale ATA che avete fatto qualche anno fa insieme alla Filcams, qualcosa, come dire, una cultura di base che avete fatto. Quella, l'ho trovata un'esperienza straordinaria, ecco, magari se la racconti meglio penso possa essere utile, perché è l'idea che io intendo, ma che insomma credo tutti e tre intendiamo, di sindacato, laddove si riesce a cambiare la condizione oggettiva delle persone, ecco, stare con gli ultimi e riuscire a dare un'opportunità agli ultimi, ecco, credo che questo sia straordinario, che, come dire, sia un fiore all'occhiello della nostra organizzazione.
Sì, fu davvero un momento. Tra l'altro è stata la prima esperienza di successo in questo senso, per cui per tutti noi fu la prima volta. Quel momento, per noi, ricordo, c'era anche una procedura appunto concorsuale in cui andavano inseriti dei titoli, ovviamente dichiarati dei servizi, e ricordo insieme alle compagne e compagni della Filcams facemmo da consulenti alle colleghe e ai colleghi, perché ovviamente era la prima volta e dovevano cimentarsi con piattaforme, il burocratese e tutte le procedure ministeriali. Poi ricordo quel momento di formazione che appunto noi incentrammo sia sugli obblighi e diritti contrattuali, ma anche su un altro aspetto, perché lavorare nella scuola per tutte le figure che sono nella scuola vuol dire chiaramente sapere intessere relazioni, saper capire l'interlocutore, avere una responsabilità, e il personale ATA ha sempre una quota parte di responsabilità rispetto ai minori che si trovano nell'istituto, quindi anche una capacità di comunicazione, prendersi cura, che non è come lavorare da un'altra parte, lo dico chiaramente sottolineando l'aspetto relazionale delle figure professionali del mondo della scuola, per cui fu un'occasione per fare anche come dire, mettemmo insieme culture lavorative diverse, però con quegli obiettivi che ci dicevamo, rendere consapevoli le persone protagoniste di questo passo avanti, insomma.
Ci siamo sentiti per preparare la puntata. Tu insomma, hai piacere di parlare dell'autonomia scolastica e quindi di fare una riflessione su quel che.
Sull'autonomia differenziata, certo. Sì, no, assolutamente. Ti ringrazio, perché è una campagna che stiamo portando avanti dall'inizio del 2023, che è stata appunto messa, tra parentesi, solo appunto dai giorni della grande manifestazione, ma è stata messa necessariamente, appunto momentaneamente, in disparte solo perché eravamo coinvolti. Diciamo, per la scuola il progetto di autonomia differenziata del governo Meloni, in particolare del ministro Calderoli, è un'enorme minaccia. Ora, in realtà, nella discussione che abbiamo avuto anche nei nostri congressi per tutte le nostre categorie, in realtà è un tema che preoccupa in modo
tutti.
Trasversale.
Sì,
esattamente. Mi soffermo sull'aspetto scuola, perché la legge di attuazione, l'autonomia differenziata, deriva da una modifica costituzionale che fu fatta approvare dall'allora governo di centrosinistra nel 2001. Che doveva servire per in qualche modo frenare l'avanzata dell'allora Lega Nord. diciamo, molte di noi diciamo, cercarono di far capire come era una mossa, diciamo, avrebbe portato solo non sarebbe servita allo scopo, avrebbe comportato. Oggi siamo a questo perché il governo Meloni vuole approvare una legge di attuazione dei principi dell'allora riforma, e questa legge di attuazione vuole far sì che anche la scuola rientri fra le materie che possano essere assegnate dallo Stato alle regioni che ne fanno richiesta. E questo vuol dire rompere quel principio che ha fatto di questo paese una repubblica democratica con tutti i suoi problemi, il principio che però nel dopoguerra ha permesso a questo paese di diventare un paese unico, con un principio nazionale condiviso, basato appunto sui valori della Costituzione, e il veicolo di questa realizzazione è stata la scuola pubblica statale nazionale, con i suoi obiettivi, i suoi programmi, dall'estremo nord all'estremo sud di questo paese. L'intenzione è quella invece di dar vita, di permettere alle regioni di ognuna di farsi la propria scuola. Questo vuol dire, al di là di ricadute lavorative non banali, quindi l'ha tradito il ministro, insomma, quando ha parlato di gabbie salariali, esatto. Vuol dire questo, ma anche programmi diversi, i dirigenti scolastici scelti, questa è una, dai presidenti di regione, quindi come se io mi... Ora si scelgono i dirigenti, giustamente, della sanità, giustamente, ma una cosa è l'uomo di fiducia a dirigere un apparato come la... Un'altra è un dirigente scolastico a dirigere l'educazione dei futuri cittadini. Questo è solo l'aspetto più eclatante che, insomma, stiamo cercando di raccontare, oltre altri aspetti, diciamo, di dettaglio, per cui noi per contrastare...
Oltre a quelli di opportunità, mi verrebbe da dire... opportunità differenti rispetto a dove sei nato in questo paese.
Ti ringrazio, basti pensare ad esempio, mi offri l'opportunità di dire questo, per noi la scuola dell'infanzia, cioè, credo che molti di noi l'abbiano fatta, e chi ha figli, insomma, abbia è una caratteristica toscana, emiliana, anche di altre regioni, non voglio, ma nel sud Italia, vi assicuro, colleghi e colleghi, non esiste questa opportunità. Non è scuola dell'obbligo, la controparte può obiettare, purtroppo, perché per noi dovrebbe essere scuola dell'obbligo anche la scuola dell'infanzia. Ma questo è un esempio chiaro di cosa vuol dire avere, ad esempio, enti locali che ti sappiano offrire questa opportunità. E questo vorrebbe, e l'autonomia differenziata vorrebbe dire, in qualche modo, sancire queste differenze. Noi siamo un paese malato di differenze, ma non solo fra nord e sud, anche fra Firenze Centro e la scuola del Mugello e la scuola più lontana dell'Empolese. E questo progetto, quindi, noi lo contrastiamo anche con una campagna particolare. Noi abbiamo aderito alla campagna del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, che ha lanciato una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per modificare il famoso titolo quinto di cui parlavo prima, cioè per togliere le materie più spinose dalla possibilità dell'autonomia differenziata. Abbiamo tempo fino a tutto aprile, servono 50.000 firme, che non sono un'enormità, ma in questo paese non si parla di iniziative che nascono dal basso, ne abbiamo mai sentito parlare nei canali mainstream, diciamo, credo proprio di no. E per raccogliere le firme, è chi ha lo speed può farlo comodamente col proprio telefono. Basta andare, ad esempio, sul nostro sito provinciale, che è flcfirenze.it, F come federazione, L come lavoratori, C come conoscenza, quindi flcfirenze.it. c'è la notizia sull'autonomia differenziata, al suo interno c'è un QR code, basta ha anche un link tradizionale, quindi si può accedere alla raccolta firme o attraverso il link o inquadrando un QR code col proprio smartphone, che porta automaticamente, poi con lo speed ci vuole un minuto neanche.
Assolutamente, grazie per l'informazione. Andiamo con il secondo stacco musicale, anche questo ci dirai perché. Don't drink the water. Come now.
that you say your father's spirit still lives in this place. Well, I will silence you. Here's the hitch, your horse is
questo a mio parere bellissimo brano della Dave Matthews Band, questo super gruppo statunitense. A parte il contenuto narra della cacciata dei nativi americani dalle proprie terre, e quindi c'è, però ha un valore particolare per me perché è stato il brano di apertura di un grandioso concerto gratuito che venne organizzato dalla Dave Matthews Band appunto nel 2003, se non ricordo male, a Central Park a New York, e pur essendo gratuito serviva per raccogliere i fondi per le scuole pubbliche dello stato della città di New York, appunto. Per cui, come dire, oltre al contenuto particolarmente significativo, lo associo a un'iniziativa di questa band per il valore di cui stiamo parlando insieme stasera.
E direi che, visto che il brano parla anche, come hai detto, della cacciata dei nativi americani dalle loro terre, possiamo usarlo anche come collegamento con il tema che vogliamo affrontare, il tema toccante, drammatico dell'attualità, dei naufragi che si stanno susseguendo in questi giorni, purtroppo, e che, come dire, come i Pelle Rossa vengono cacciati, qui abbiamo persone che non hanno altra alternativa che fuggire dalle condizioni in cui vivono, perché rimanere dove sono vuol dire comunque non avere un futuro. E quindi che sia la guerra, che sia la fame, si deve scappare. E, come dire, da madre, da genitore o comunque anche in prima persona, si preferisce rischiare di non arrivare, pur sapendo quella che può essere la fine, ma quantomeno si prova ad avere o a dare un futuro. Arriviamo appunto all'attualità stringente, alle morti all'interno delle scuole, oltre a, insomma, un parere personale, che tu sappia, vi è una riflessione, e soprattutto poi anche una tua riflessione su quello che è un contesto sociale?
Ma la mia riflessione, le tue parole mi fanno venire alla mente le parole del ministro Piantedosi, che appunto, invece di seguire la scia dei pensieri che tu ora condividevi, non ha trovato di meglio che dire insomma, ma con queste condizioni del mare non si mette a rischio la vita dei figli, ma insomma bisogna dirglielo a questi genitori. Ma guarda, io penso che quella del ministro Valditara, che sembrano parole dal senfuggì, cioè che, come dire, sono scappate, Sì, forse non, diciamo, ora non le ripeterebbero più così, però sono, credo, messaggi chiari mandati a una parte di questa società che si riconosce in questa logica autoritaria, respingente, di chiusura e di creazione del nemico. Cioè sono pensieri veri che questo governo ha manifestato e che vanno a intercettare pensieri altrettanto veri diffusi purtroppo nel nostro paese. No, la scuola, noi dobbiamo sicuramente la scuola riceve ciò che c'è nella società, quindi è permeabile ovviamente ai pensieri che esistono dappertutto, quindi ovviamente risente dei cambiamenti culturali anch'essa, ma il vero bacino, come dire, di ripresa possibile per il nostro paese sta davvero negli insegnanti e in chi lavora nella scuola, che sono davvero quelli che hanno la grande opportunità di confrontarsi, guardare negli occhi i ragazzi, i futuri cittadini, e con loro fare percorsi di riflessione che arrivino a deideologizzare le questioni, a riportarle alla nuda realtà, cioè coetanei che vivono queste esperienze e molti dei quali non arrivano a mettere i piedi a terra nel nostro paese. Cioè solo davvero, io credo, un lavoro, solo credendo fino in fondo nell'importanza della scuola in questa particolare frangente storico che stiamo vivendo, credo si possa provare a fuoriuscire dalla cupa, diciamo da questi tempi cupi, ecco. Davvero i lavoratori, i lavoratrici della scuola sono una risorsa e sono davvero quelli che possono far scattare e aprire gli occhi, insomma, ecco.
Abbiamo parlato all'inizio della puntata dell'elemento culturale, lo riproponi ora riproponendo le parole del ministro, le citava Vania esattamente con un punto di vista opposto. Sono tutti elementi, lo hai sottolineato, di una visione culturale del mondo e della società, al di là del fatto che, insomma, della miseria dell'elaborazione mentale, perché insomma un ministro, siano esse parole in libertà, siano esse parole soppesate, dimostrano una riflessione generale sul mondo, sulla realtà che gli sta intorno, piuttosto misera, deprimente. Io ho trovato quelle parole, oltre che disumane, di una capacità riflessiva, di analisi della complessità del mondo che sta intorno a noi, deprimenti, misere, di una miseria umana assoluta, culturale assoluta, che fa il pari, credo, con il Consiglio dei Ministri che si è svolto, credo, giovedì scorso, giovedì o venerdì scorso, non mi ricordo bene, a Cutro, durante il quale, dopo il quale, non si è avuto il tempo di andare a far visita alle bare di quelle delle persone, al di là del fatto che fra quei cadaveri ci sono anche dei bambini, ma al di là di questo non mi va di fare la radio del dolore, ma una riflessione sì, cioè nel senso che si è poi trovato il tempo di andare a festeggiare con la stampa di destra, che ha giustificato questa cosa dicendo: ma insomma, meritano anche loro di festeggiare un compleanno, no? Sì, forse in teoria sì, e quindi la riflessione è più intima, più umana, più personale. Allora dico, rappresentano veramente la maggioranza degli italiani? Cioè io mi chiedo, questa era una riflessione che facevo, io penso ci sia un limite a tutto, io penso che rappresentano la parte peggiore di questo paese, io non credo che per forza questa parte sia maggioritaria, cioè io conosco quella gente perché vengo da quei posti, ed è gente semplice, umile, non molto istruita, che però si è mobilitata facendo una processione religiosa nell'immediatezza della vicenda, del disastro, e che insomma mi hanno colpito le parole di quei pescatori, persone semplici, che hanno il rammarico di non essere riusciti a salvarli. Insomma, quello è il popolo, quella è la parte più umile della popolazione italiana. Anni luce dal karaoke legittimo, per carità di Dio, con il quale si è festeggiato in maniera leggera il proprio compleanno, insomma, e si è trovato il tempo di farlo.
Ma alle immagini che evochi, che tu hai evocato, mi permetterai, vorrei contrapporre le immagini della manifestazione di sabato, che hanno visto centinaia di persone provenire da tutta Italia per un pomeriggio di dolore su quella spiaggia. C'erano tante compagne della CGIL, ma anche di tante altre realtà organizzate e non organizzate, che, ecco, loro hanno trovato il tempo, in rappresentanza di tutte e tutti noi, hanno trovato il tempo per recarsi sul luogo del dolore, il luogo della tragedia, perché credo che rappresentino quella parte della nostra società che in tutti i modi sta cercando di reagire e resistere a questo imbarbarimento. Purtroppo credo che si annidi però anche un'altrettanta cultura, come dicevamo prima, che tende invece ad avvalorare la visione del governo, dell'attuale governo. Quindi io credo che sarà un lungo percorso, ecco, per uscire da questa situazione drammatica, che dal nostro punto di vista è drammatica, e ci sarà bisogno di tutte le nostre intelligenze nei nostri posti di lavoro e nelle nostre attività sociali e politiche per provare a invertire una tendenza che al momento è molto forte e che, ribadisco, credo trovi ascolto anche in una parte significativa del nostro paese, purtroppo.
Andiamo con il terzo stacco musicale.
Jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Eccoci di nuovo in diretta, e come ormai sai benissimo, devi spiegarci sì. Il perché della scelta del brano.
Games Without Frontier, uno diciamo dei brani più famosi del primo Peter Gabriel da solista, dopo l'esperienza di Genesis. È un grande messaggio di superamento delle frontiere viste come luogo di separazione, ma come luogo di incontro fra le diversità e le culture, insomma.
Calzante anche questo. Vorremmo concludere con due iniziative della FLC. Una è legata a Don Milani, l'altra a Sarti. Ci vuoi raccontare come si svolgeranno e quando?
Volentieri, perché sono iniziative a cui teniamo molto. Parto dalla seconda, perché si è già avviata. È un premio intitolato al noto Silvano Sarti, insomma, figura che noi conosciamo molto bene, tra l'altro conosciamo bene anche come testimone che ha girato le scuole del nostro territorio fino all'ultimo, fino a
per
quando
chi
ha potuto.
Non lo sapesse, scusa se ti interrompo, un partigiano che appunto, come dicevi, impegnato oltre nelle scuole anche nelle, come dire, nelle varie assemblee della CGL, insomma.
È stato un delegato sindacale.
Esatto.
Perfetto. Abbiamo istituito questo bando, lo provammo a lanciarlo nel 2020, ovviamente fu interrotto, e lo riproponiamo quindi quest'anno, rivolto alla classi di scuola secondaria di primo grado, le medie. Sono invitate a produrre elaborati video musicali, testuali di qualunque tipologia, appunto comunicativa, su luoghi, fatti ed episodi della resistenza fiorentina. Ci sarà una commissione poi che valuterà i lavori. La classe che risulterà vincitrice in premio andrà a maggio a Sant'Anna di Stazzema accompagnata dall'Ampi di Firenze. E quindi siamo contenti che quest'anno, insomma, dovremmo riuscire a portarlo a termine. E sono 13 le classi coinvolte, come prima edizione non è male, siamo contenti. La seconda iniziativa si rifà ai 100 anni della nascita di Don Milani, il 2023 appunto è il centenario, e come insieme alla Camera del Lavoro di Firenze e ad altre associazioni impegnate sui temi professionali della scuola, abbiamo organizzato due giornate di studio e approfondimento del pensiero domilaniano per attualizzarlo all'oggi. La prima è il 20 marzo ed è a Vicchio, vicino a Barbiano ovviamente, e il tema sarà cura ed educazione come beni comuni. Quindi avremo contributi di accademici, ma anche una tavola rotonda a cui abbiamo invitato anche l'ufficio scolastico regionale. Ci sono enti locali del territorio che si occupano di plessi scolastici, insomma la discussione dall'accademico vorremmo che andasse poi alle problematiche del territorio. La seconda data, 21 aprile, a Calenzano, che è l'altro luogo in cui appunto Don Milani ha operato prima di Barbiana, si intitola Orientamento, formazione e libertà nel lavoro. È l'idea, vogliamo attualizzare il pensiero di Don Milani lungo la diciamo, nella direzione di ragionare come la scuola può preparare i futuri lavoratori, ma con base di cittadinanza, consapevolezza, in modo tale da vivere appieno la propria esperienza nel mondo del lavoro, appunto.
Chiudiamo con l'ultimo pezzo scelto da te, che è La guerra di Piero, chiaramente di De André, suonata insieme alla premiata Forneria Marconi in un live a Genova il 3 gennaio 1979. Perché?
Oltre che per la mia particolare predilezione per la premiata Forneria Marconi, no, perché è chiaro il messaggio di pace, di lotta alla guerra, diciamo, di contrasto alla guerra e di non violenza, quella canzone lo ripropone integralmente, e credo che, come insomma, il nostro sindacato e tante altre organizzazioni stanno provando a fare dal 5 novembre scorso, ci ricordiamo la grande manifestazione a Roma, grandissima, colorata, vivacissima manifestazione, alle manifestazioni di due sabati fa che hanno animato il nostro paese, appunto con queste parole d'ordine. Insomma, noi dobbiamo davvero impegnarci ancora di più perché al conflitto attuale in Europa si ponga termine con l'apertura di una fase diplomatica, con lo stop di invio di armi sul teatro bellico e con l'avvio davvero di una operazione diplomatica dell'ONU che ponga fine a questo conflitto, senza dimenticare i tanti numerosi conflitti irrisolti che abbiamo nel nostro mondo.
Perché prima o poi dalle ceneri si deve ricostruire, dalle macerie si deve ricostruire dopo che, come dire, si è perpetrato il sopruso dell'uomo sull'uomo, di fatto, insomma. Grazie davvero per una chiacchierata interessante.
Sì, belle riflessioni, grazie mille, grazie Emanuele.
Grazie a voi.
E chiudiamo dunque con La guerra di Piero, e noi ci risentiamo fra 15 giorni.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.